What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Siamo in live, you are live, esatto, e allora per tutti voi che state scalpitando come dei matti, sappiate che abbiamo appena iniziato la nostra diletta dallo spazio eventi del Covo della Ladra. Buon sabato mattina, cominciamo alla grande, buon sabato mattina, benvenuti a questa prima diretta del nostro Dystopian Day. Intanto stanno arrivando notifiche come se piovessero, abbiate pazienza. Allora, sabato 21 marzo, ci saremmo dovuti trovare qui al Covo della Ladra, e infatti io nello spazio eventi del Covo sono, ma attenzione, non sono uscita di casa, ho solo attraversato il cortile che da casa porta allo spazio degli eventi, e siamo qui insieme alle ospiti che tra poco vi presenterò e alle quali poi lascerò la parola per questo primo appuntamento con il nostro, col primo prima edizione, spero che ce ne possano essere molte altre e magari anche fisiche, del Dystopian Day, un'intera giornata dedicata alla distopia e a chi ne scrive e ne legge. Questa, come al solito, è una delle nostre chat aperte, per cui voi che ci state seguendo da casa potrete interagire con gli autori, gli editori, gli esperti che interverranno, e quella di oggi alla quale state assistendo è la prima diretta che appunto è con la quale daremo il via. E allora a questo punto, tema, come avete visto nel copy della diretta, le eroine distopiche. E visto che io un po' ne so, ma non tanto, lascio la parola a chi poi gestirà e condurrà tutta la diretta, ovvero, ecco, eccole qua le nostre super guest.
Ciao. Buongiorno.
Buongiorno, e salutiamo anche Daniele che ci sta seguendo da casa, e Daniele è un grande fan delle nostre dirette e quindi a maggior ragione lo saluto ancora di più.
Ciao.
Liliana Marchesi, scrittrice, anima e cuore, lo dico sempre, di Leggere Distopico, colei da cui tutto questo è nato, e poi Giulia Bato, scrittrice, editor, insomma un mucchio di cose bellissime che fa Giulia, e poi invece Michela Monti, anche lei scrittrice, è stata la nostra ospite qui al Come, insomma io sono felicissima di avervi tutte qui con noi. Intanto ci stanno salutando, ciao Grazia. Ciao Alfredo, buongiorno.
Ciao
Martina, quanti siete? Ciao Emanuele, carissimo, ciao, grazie per la condivisione sul vostro stupendo magazine. Ciao Maria Carla, ciao a tutti quanti. E allora io mi defilo e vi lascio la parola, ok?
Qui.
A dopo.
Ciao. Ciao. Ciao Mariana.
Allora, prendo io la parola dato che dovrò moderare questa diretta, che penso che sia la mia prima diretta su Facebook, quindi wow. Sono abbastanza emozionata e sono molto contenta di farla insieme a voi. Allora, sì, Mariana in realtà ha già presentato, quindi potremmo anche partire. Volevo solo fare un cappello, oggi parliamo tutto il giorno, quindi non solo nel nostro panel, ma anche quelli successivi di distopia. E quindi la nostra domanda un po' generale nelle chat era: ma chi ha voglia di parlare di distopia proprio adesso? Perché la distopia è sulla carta, diciamo, da manuale, ad esempio nel manuale che abbiamo scritto con Franco di Ciottiello, questo qua, la distopia è il racconto, immaginare un futuro peggiore del nostro. E forse in questi giorni tanti di noi che magari non sono pratici della distopia, però l'hanno sentita questa parola, questo scenario distopico e la quarantena, come nei libri di fantascienza. Quindi siamo un po' in una situazione completamente inaspettata, ad esempio quando Liliana ha cominciato a organizzare i Distopian Games, no? E quindi che dire, chi ha voglia di parlarne ce lo siamo chiesto. Poi ci siamo un po' confrontati fra noi e ci siamo detti che comunque in questi giorni in cui siamo in casa, in questi giorni in cui siamo bombardati a volte accendendo la TV di notizie che ci mettono ansia, parlare di distopia ci può aiutare un po' ad riacquistare un po' di calma e gesso, perché tante cose brutte sono già state immaginate, tante cose brutte non sono state immaginate, sono già successe, e gli autori e le autrici di fantascienza si limitano a ricordarcelo, si limitano a metterci un po' la pulce nell'orecchio, a tenerci un po' svegli, ecco, anche nelle situazioni peggiori, ma anche in quelle migliori. La domanda: e se andasse male, e se andasse peggio, noi cosa faremmo? Ecco, questa è la seconda parte della domanda, è noi che facciamo? E questa è un po' la chiave di volta che vorremmo dire. Sarebbe bello parlare oggi, proprio perché si parla di eroine distopiche, con le scrittrici distopiche, Liliana Marchesi e Michela Monti. Poi stavamo aspettando anche Federica Amadori, che però ha avuto un problema tecnico e ci auguriamo che ci possa raggiungere,
esatto.
Dato che appunto queste giorni le connessioni sono ballerine, anche quello, quindi non è stato semplicissimo, come lo sarebbe stato organizzare una diretta in condizioni normali, ecco. Quindi ecco, quello che vorremmo fare adesso, oggi, in questo piccolo panel di questa mattina è un po' intrattenervi, senza troppi drammi, ma piuttosto con un inno, una esortazione a reagire.
Bravissima.
A costruirci noi, anche nelle condizioni peggiori, che comunque non sono le nostre in questo momento, perché in questo stesso momento nel mondo c'è gente che fa molto peggio di noi, però anche nelle condizioni peggiori a costruirci comunque una realtà nella quale abbiamo una sfera di intervento, nella quale ci diamo noi un potere su qualcosa. E l'immaginazione serve anche a questo, a esplorare tante possibili strade, non solo come il mondo andrà peggio o come potrebbe andare male, ma anche in condizioni peggiori di questa. Io che cosa ho dentro? Cosa succede dentro di me? Cosa trovo dentro di me? E quindi vedere le eroine distopiche, quindi le nostre personaggi, le nostre protagoniste, come reagiscono, può ispirare noi, può ispirare voi che le avete scritte, ma può ispirare anche chi poi le va a leggere, ecco. Quindi ecco, io passerei subito la parola a voi dopo questo primo cappello sulla distopia che ho fatto, distopia futuro peggiore del nostro. risorse migliori delle nostre, le risorse migliori che abbiamo forse, no? Quindi io passerei la parola a voi autrici distopiche, Liliana e Michela, chiedendovi di raccontarci, di raccontare ai nostri ascoltatori un po' il vostro romanzo, le vostre protagoniste, i vostri scenari e quello che raccontate nelle pagine che avete scritto, ricordando, tra parentesi, scusate, ricordo a tutti quelli che ci seguono che possono intervenire, possono mandarci domande anche loro e saremo felici di rispondere. Sì. Quindi, allora, vi dico il traffico, giusto?
Vai. sì.
Vai, allora, passerei la parola a Liliana e poi a Michela. E io farò la direzione del traffico proprio per non incasinarci con questa diretta. Quindi vai Liliana, parlaci.
Allora, innanzitutto sottolineo tutto quello che hai detto tu e aggiungo anche che comunque dalle situazioni come succede anche nei romanzi distopici che di solito leggiamo, nella gran parte dei romanzi che leggiamo, anche dalle situazioni più brutte, comunque l'uomo è sempre riuscito a trarne qualcosa di positivo. Quindi questa deve essere comunque una forza e anche noi in questo momento, motivo per cui abbiamo cercato di realizzare il Dystopian Day, anche se in maniera diversa da come avevamo sperato, è anche proprio quello di lanciare questo messaggio che il mondo, è vero, in questo momento è diverso, sta cambiando, la nostra normalità per come la conoscevamo non c'è più, ma la vita va avanti e quindi noi dobbiamo seguire il movimento di quello che ci sta intorno e cercare di adeguarci per quanto possibile per riuscire comunque a continuare a vivere, a sorridere e insomma, bisogna reagire, come le nostre eroine distopiche, non dobbiamo sederci, non dobbiamo abbatterci, ma dobbiamo tirar fuori la forza che magari non pensavamo di avere, ma che dentro abbiamo sicuramente. Allora, inizio a parlare, lo faccio vedere, ok, Cave, il mio ultimo romanzo è edito dalla Corte Editore. Allora, Cave racconta la storia di Coraline e Curtis. Cora si risveglia all'interno di questa teca di cristallo, completamente nuda, non sa come c'è finita e non ricorda nulla. Insieme a lei c'è Curtis, appunto, nella stessa situazione. La aiuta a uscire da questa teca di cristallo e nel giro di poco si rendono conto di essere chiusi all'interno di un bunker. Ovviamente non sanno perché sono lì, potrebbe essere successo qualsiasi cosa al di fuori di questo bunker e poco a poco troveranno una porta e scopriranno che davanti a loro hanno un percorso da seguire, degli ostacoli che dovranno superare per poter arrivare alla scoperta della verità. E quindi devo dire che un pochino in questi giorni mi sento molto vicina a Cora, perché alla fine siamo in casa, quindi siamo chiusi, non sappiamo bene come andrà, perché comunque nel mio romanzo devo dire che è protagonista è anche un po' l'ignoto, no? Il fatto di non sapere in realtà contro chi stai lottando, perché noi viviamo tutti i giorni la nostra vita pensando che sarà sempre così. E in questo momento quello che è successo, quello che sta succedendo, ci ha forse dato una svegliata. Ci ha dato una svegliata per dire: ragazzi, non è sempre così, cioè dovete apprezzare quello che avete finché ce l'avete. E sì, mi è arrivato un messaggio. Delos scrive e aspetta 80 pagine. Lo so a cosa ti riferisci, caro Delos. È un maschiaccio. Allora, dicevo, appunto, è facile cadere nell'errore di pensare che tutto è per sempre, ma non è così. E quello che ci sta succedendo, appunto, ne è la conferma. E questa è un po' la storia del mio romanzo. Potrei cadere in spoiler anche solo dopo due pagine, quindi sì, mi fermo.
Devo dire che il bello del tuo romanzo, appunto, parlando di spoiler, no? Che ogni pagina succede qualcosa. In un panel precedente, io e Liliana abbiamo anche fatto un altro paio di conferenze insieme, mi ricordo che dicevi che ti piace buttare i tuoi personaggi in situazioni sempre peggiori.
Sì, mi odiano.
Ecco, devo dire che in Cave ogni capitolo è un fatto.
Neanche tu. Però vuoi tanto bene ai tuoi personaggi.
No, ma perché io, cioè, sono come una mamma un po', con i miei figli non sono così, però sono una mamma un po' cattivissima, no? Perché io so che loro, appunto, hanno una grande forza e quindi li spingo sempre al limite per fare in modo che questa energia, queste loro capacità emergano. Perché comunque, come le persone, quando vieni messo con le spalle al muro, che tiri fuori quello che non sapevi di avere. E quindi io mi diverto, motivo per cui l'ambientazione distopica mi piace particolarmente, perché ci sguazzo alla grandissima io con la mia perfidia, insomma, i miei personaggi poverini, che autrice che gli è capitata. Però vabbè.
Non anticipare, perché poi ti farò una domanda. Allora, prima di passare la parola a Michela, ho visto prima un commento di Valentina che affermava: mamma mia, non avrei mai creduto che quello che leggiamo nei libri adesso ci ritroviamo anche noi. Ecco, non avrei mai pensato che ciò che leggevo sarebbe diventato realtà, ragazzi, non so voi. Allora sì, questo devo dire che è un po' la percezione comune anche in tante persone che sento, tanti dubbi, è un po' quella. Relativamente, restando qui nella fattispecie, vi assicuro che quello che passiamo noi dentro casa non è lontanamente paragonabile a quello che passano le protagoniste di queste due e anche la protagonista di Federica. Cioè, consoliamoci, se volete consolarvi,
c'è di peggio.
Esatto, le loro protagoniste, queste eroine distopiche veramente devono tirare fuori, non dico superpoteri, perché poi sono tutte risorse umane che forse abbiamo tutti dentro di noi, però veramente devono cacciare fuori una spina dorsale che è richiesta solo in situazioni veramente, in situazioni limite. Adesso non parlo più, passo la parola a Michela che ci racconta il tuo romanzo.
Sì, allora, intanto ovviamente confermo tutto quello che avete detto anche voi due, perché purtroppo la realtà dei fatti è questa. La distopia è un po' atterrata nella nostra quotidianità, cosa che prima magari, come diceva Giulia, neanche si sentiva più di tanto la parola distopia. Adesso sta prendendo piede nei telegiornali, nei notiziari radio, comunque lo sentiamo molto più spesso. Questa cosa probabilmente ci mette nella condizione di poterne parlare con un'ottica ancora diversa, perché è vero che sia per Liliana, che per la mia eroina, ci troviamo in delle situazioni che sono futuristiche, ma neanche più di tanto, nel senso, sono più magari surreali da altri punti di vista, ma alla fine c'è sempre questa lotta, questa battaglia verso qualcosa, verso una ricerca della verità ostacolata da determinate cose, verso una ricerca di se stessi per quello che riguarda il mio libro, che passa dalla ricerca della verità, però va magari più a ritroso nella ricerca delle radici della protagonista. E secondo me ci siamo in mezzo, perché non sappiamo realmente in che condizioni generali siamo e ci ritroviamo chiusi, alcuni veramente nel confronto con se stessi, perché ci sono tante persone che vivono da sole e quindi ci si rapporta di più con se stessi. E forse, spero, ci si ritroverà anche un po' di più, ci si farà un pochino, sì, si tenterà di avere una percezione diversa di sé e dando meno per scontato quello che è il quotidiano, il normale, forse un po' mi auguro che questa situazione porti anche ad un'evoluzione diversa quando usciremo dalla quarantena. Lo so, vivo di arcobaleni, lo so.
Però... che ci fai qui?
No, ma sicuramente sarà così all'inizio, bisogna vedere poi se dura, perché è quello il fatto, bisogna vedere poi breve. Se dura.
Anche la memoria breve, lo abbiamo visto.
Dai, Michela, parlaci del tuo romanzo, però.
Allora... 83.500, aspetta che ravano un attimo che lo trovo. che è questo, della Triskel Edizioni, ed è il primo di una trilogia distopica. Quest'anno, se il coronavirus non spazza via da qualunque, uscirà il terzo, e quindi conclusione, giuro sono tre, basta, non ce ne saranno più. E la partenza sembra molto simile a quello di Liliana in realtà, perché abbiamo una protagonista in carcere che ha perso la memoria e non sa perché si trova lì. Attorno a tutta una serie di personaggi abbastanza singolari e che si trovano nel braccio della morte per ottime ragioni, e il guardiano d'anime, che è il loro poliziotto, il loro agente personale di quel braccio, che scopriremo all'interno della zona nera dovrà selezionare una sola detenuta con la possibilità di cambiare il proprio destino. In pratica, nel programma di recupero, se così possiamo dirlo, di questa prigione che si chiama Reburning Prison, abbiamo la possibilità di tornare indietro nel tempo e di modificare quello che è stato fatto, quindi il crimine commesso. Ma il dettaglio fondamentale è: si tornerà indietro nel tempo senza sapere che cosa abbiamo fatto e che cosa è successo poi, qual è stata la conseguenza delle nostre azioni. Quindi la realtà del libro in sé per sé è la domanda: ma se avessimo la possibilità di rifare qualcosa, cambieremmo? È un interrogativo che forse ci dovremmo fare un po' tutti.
Beh, certo. Aggiungo una cosa che tu hai dato al, chiamiamolo a secondino, se così si può dire, gli hai dato un nome abbastanza evocativo, cioè questa persona che è lì, che sa molte cose, e noi non ne veniamo sempre messi a parte, no? Molto reticente, che ha instaura una relazione particolare con la protagonista. Hai dato un nome piuttosto evocativo.
Sì, l'ho chiamato da subito guardiano d'anime.
Ok.
Perché in realtà, come dice Mel praticamente nei primi dialoghi insieme a Gabriel, appunto, a questo guardiano d'anime. Gabriel.
Questo nome.
Sì, e del resto l'arcangelo Gabriele lo sappiamo che ruolo ha, e quindi si trova davanti a lui e gli dice che in realtà lui è davanti a dei vuoti a rendere, per questo si chiama guardiano d'anime, perché loro sono condannate a morte, stanno solo aspettando la loro esecuzione.
E ha un certo fascino, devo dire, questo Gabriel.
Beh, se uno se lo scrive...
Non indifferente.
Cioè, dal momento in cui te lo scrivi, magari...
Giusto, giustamente. Immaginiamocelo anche bene, no?
Beh, se fai la fatica di immaginare, immagina per il verso. Cioè, no, impegnati.
Allora ragazzi, qui stanno arrivando delle domande interessanti che stiamo recuperando per poi cercare di rispondere. Allora, prima di questo, ecco, esatto, questa Mariano, secondo solo che quella leggo, però volevo passare di nuovo la parola a Michele e a Liliana per chiederle una cosa. Allora, finora appunto abbiamo parlato di distopia nella lettura, allora parliamone un attimo dal lato scrittura invece, che può essere interessante per chi ci sente, no? Perché la distopia un po' lo avete detto, finora lo abbiamo detto, per tutta una serie di ragioni, perché ci fa riflettere, perché ci fa pensare, ci fa fare delle domande, non ci fa dare le cose per scontate, anche questa è una cosa molto importante da dire di nuovo e da rimarcare, ma dal punto di vista proprio della scrittura, qual è stata la forza per voi della distopia? Cioè, dov'è che vi siete trovate davvero bene a scrivere la distopia? E invece quali sono state le difficoltà maggiori che avete trovato confrontandovi con questo genere? Liliana e Michela.
Allora, io devo dire che difficoltà non ne trovo, ma non perché io sia chissà chi, ma perché io semplicemente seguo molto quello che mi dice il cuore, l'istinto, quindi quando scrivo comunque mi lascio un po' trasportare, no? È una cosa molto, molto naturale, istintiva per me. La distopia... per me è un genere molto, molto importante, lo dico sempre, soprattutto per i giovani, perché comunque è una finestra su un ipotetico futuro, su più ipotetici futuri, e quindi leggere romanzi distopici serve davvero per far emergere delle riflessioni importanti. I romanzi distopici servono per metterci in guardia. Quindi fate attenzione, perché comunque nei romanzi distopici alla fine si parla di elementi del nostro presente che vengono estremizzati in maniera negativa. Perciò possono solo nascere riflessioni importanti, profonde sul nostro presente. Quindi io ritengo che sia un po' un genere sottovalutato, che dovrebbe essere portato anche un po' di più nelle scuole e non solo attraverso i classici che, ripeto, bellissimi, ma che secondo me serve una certa maturità per comprenderli fino in fondo. Forse bisognerebbe fare in modo che i giovani si avvicinassero a questo genere partendo da romanzi un po' più accessibili per loro, quindi anche distopici young adult, in modo che si appassionino, che comincino a comprenderne quello che è il linguaggio, quello che è comunque il messaggio, per poi arrivare comunque a leggere anche romanzi classici più importanti, più complessi, dove il messaggio comunque è un attimino un po' più celato. Passo la palla.
No, faccio una... anche di questo ne abbiamo già parlato, ci siamo confrontate anche in passato, è un'idea molto interessante che hai, che può anche essere accostata alla didattica già presente, non necessariamente sostituita, perché una scuola di pensiero assolutamente che io condivido, tra l'altro, è che si debba dare ai ragazzi, anche ai bambini, delle cose comprensibili, delle cose accessibili, nelle quali possono entrare, questo è giustissimo. Un'altra scuola di pensiero dice: perché semplificare quando possiamo invece tirar fuori dall'allievo anche la difficoltà di fare una certa cosa, di arrivare a un certo significato un po' più difficile? Questa è un'altra scuola di pensiero che però può convivere con la prima, no?
Sì, però magari come dici tu, cioè accostare le due cose, nel senso, tu quando sei a scuola, cioè io penso che gli insegnanti, prima di piazzare un'espressione di quelle quasi impraticabili, diano comunque gli strumenti ai loro alunni per arrivare a comprendere e a risolvere questo tipo di equazione, di espressione, quello che vuoi. Però allo stesso modo va fatto comunque con i libri, anche perché non è semplice appassionarsi alla lettura. Ci sono bambini che hanno innata questa cosa, bisogna educarli alla lettura, e per educarli bisogna aiutarli a capire, a scoprire quello che è il genere preferito, perché comunque nel momento in cui ti obbligano a leggere una cosa che tu non comprendi, che tu non riesci a interpretare, abbandoni. Se invece comunque ti viene dato un testo che parla un po', diciamo, la tua lingua e ti aiuta, ti prende per mano e ti aiuta ad entrare nel mondo della letteratura, sta sicuro che il giorno dopo ti compri una decina di libri, cioè è solo quello, secondo me sta lì, cioè aiutare questi giovani comunque ad avvicinarsi a questo genere, ma non solo a questo genere,
certo.
Però con dei testi un filino più adeguati, per poi arrivare poi alle bombe, quelle proprio toste, no?
Romina Bragione, che tra l'altro è una delle blogger di Dystopian Days, ha avanzato un altro suggerimento, un ulteriore suggerimento che possiamo mettere in aggiunta, cioè alla didattica presente aggiungere anche dei libri scritti da donne, che parlino di donne, che comunque tengano conto e includano nel canone, c'è anche questo, c'è il canone, includano un canone femminile. E direi io non necessariamente occidentale, perché poi il bello di queste narrazioni di immaginazione,
certo,
si parte da tanti punti diversi per immaginare tante cose diverse. Comunque, detto questo, passeremo poi a parlare delle eroine, anche perché siamo qui anche per questo, anche perché Deborah ha fatto una domanda molto importante che mi sono segnata. Però prima vorrei dare la parola a Michela, appunto chiedendole la distopia, la forza nella scrittura, cosa hai trovato bello da scrivere e cosa è stato difficile invece.
Allora, parto dal difficile perché mi sono data praticamente delle martellate nelle dita, ma cioè quando una persona decide di avventurarsi nella scrittura e vuol partire da una trilogia, è pirla. Cioè, partiamo da questo discorso. Mi sono lanciata nello scrivere un libro distopico perché secondo me sono le storie con più potenziale in assoluto. Mi spiego meglio. Non è il fantasy, quindi riesci magari ad identificarti di più, perché per quanto tu possa parlare di tecnologia o di futuro, è comunque qualcosa di relativamente possibile e quindi hai un'identificazione diversa. Non è lo storico dove magari sei costretto ad avere un certo tipo di linguaggio e un certo tipo di atteggiamento dal punto di vista femminile, cioè la forza di una donna magari in uno storico devi trasmetterla in una maniera diversa, non puoi renderla combattiva come in un distopico.
Guarda, io ho scritto un romanzo storico ambientato nel Medioevo, quindi so cosa, cioè mi sono
confrontata
con questa difficoltà, certo.
Perché comunque non vuol dire che la donna sia meno forte, ma non le puoi far compiere determinate azioni, perché sarebbe completamente fuori contesto. Dall'altra parte, con la distopia, puoi compiere un'analisi sociale contemporanea e non. Puoi veramente confrontarti con delle realtà odierne, mascherandole magari con un futuro, ma adesso non mi sbilancio troppo perché fondamentalmente è buona parte è nel libro che uscirà, però ci troviamo tante volte in alcune situazioni che per diventare delle atmosfere distopiche, che per diventare un domani che ci rinchiude in qualcosa di assolutamente negativo, hanno tanto così, cioè hanno veramente tanto così di differenza. E magari con la distopia riusciamo ad analizzarle e riusciamo anche a mostrare a chi non è abituato a ricercare determinati punti di vista quello che siamo state in grado di vedere o di pensare, quello che abbiamo scelto di spezzettare fino al briciolo per trasmetterlo.
Allora, io prima abbiamo, mentre voi parlavate, abbiamo ricevuto diverse domande o domandone interessanti. Vai. Quindi chiedo scusa se ogni tanto faremo di strani, ma ops, diciamo che mi immergevo nella lettura di queste domande, anche per capire come strutturare adesso questa conversazione. Allora, io intanto vi riepilogo, c'è stata posta una sfida. Scriviamo un racconto distopico da Elisa, scriviamo un racconto distopico a partire da quello che sta succedendo oggi. Ecco, io qui potrei fare, dato che io lavoro con scrittori e scrittrici, ecco, il commento è questo: questi giorni di reclusione forzata che mi dite di provare a scrivere un racconto distopico sulla scia di quello che stiamo vivendo. Questa è una domanda. Dicevo, io da questo punto di vista, lavorando con autori e autrici da 15 anni, potrei dare dei consigli che forse sono però in controtendenza e sconsigliano forse questo approccio, però vi leggo anche le altre domande prima. Deborah affermava molto acutamente, cioè ha praticamente anticipato la domanda che vi avrei fatto dopo questo blocco, ovvero le eroine. Non si parla di protagonisti generici, ma di eroine di genere femminile che comunque hanno una marcia in più. la donna scriveva Deborah, ecco, le donne, essendo già abituate a lottare spesso in solitaria nella vita normale, non pensate che abbiano una marcia in più anche nell'affrontare situazioni come quelle che stiamo vivendo. Ecco, invece Dario Tonani ci chiedeva la distopia dopo il coronavirus, cioè ha fatto l'esempio del movimento cyberpunk, no? Il movimento cyberpunk si è detto esaurito, gli stessi autori e autrici cyberpunk hanno un po' espresso quest'idea, è esaurito perché il presente comunque ha raggiunto il futuro da loro immaginato. Ecco, questa è la domanda di Dario. Secondo voi le scritture distopici come scriveranno di distopia e se la scriveranno dopo il coronavirus? Quindi queste sono le tre grosse domande che abbiamo ricevuto. Io partirei con quella dedicata alle eroine. Secondo te è più difficile essere donna anche in una società distopica? Perché, ecco, questo di Chiara è il rovescio della medaglia, no? Quindi adesso parliamo per prima cosa di eroine, poi della distopia dopo il coronavirus e poi magari della sfida scrittoria. Quanto secondo te la donna, un'altra domanda di Chiara, è ancora discriminata nella società e nel più piccolo nell'ambito editoriale? Ecco, questa
quanto
è...
tempo abbiamo? No, così.
Esatto, infatti sto parlando molto velocemente proprio per sbattere tutto.
Perché, no, perché soprattutto su questa domanda qui comincio un attimo...
Allora, ecco, poi abbiamo un reminder, ricordiamo un attimo i libri, il libro di Michela Monti, 83.500, con il suo seguito, Prisca e le elezioni, è disponibile per ordinarlo qui direttamente dal Comune della Ladra, e così Cadie di Liliana Marchesi, la corte editore. Se poi vi volete fare del male c'è il manuale di scrittura di fantascienza.
Che è bellissimo.
Grazie.
L'ho apprezzato molto.
Grazie mille. Però magari più un manualone, invece i vostri sono i romanzi di quali parliamo oggi. Allora, eroine distopiche, le nostre ascoltatrici, anzi più che altro, hanno colto molto bene la doppia faccia della medaglia. Le donne hanno una marcia in più, sono costrette ad averla purtroppo, in una società che le discrimina, quindi però comunque hanno delle forze, delle risorse in più di resistenza, di reazione e di persistenza. D'altra parte le donne subiscono dei torti, subiscono delle violenze spesso, che a volte, non sempre, ma a volte agli uomini sono risparmiate. Quindi le donne hanno più risorse, le eroine distopiche hanno più risorse, le eroine distopiche passano per inferni, ahimè, fondamentalmente sulla carta, passano per inferni peggiori rispetto ai loro...
voglio un caffè. Comprima.
Ai loro rispettivi maschili, ecco, non l'ho detto. Quindi volete dirci voi, inizierei questa cosa da Michela e poi Liliana, così facciamo più un
partito. Vai, vai.
Vai Michela.
Allora, intanto le donne hanno una marcia in più, scusate, sì, la questione è che nei secoli dei secoli, comunque la donna o in casa o non in casa ha sempre dovuto fare il lavoro di genitore, spesso di genitore singolo, perché l'uomo andava a lavorare e quando tornava a casa dei figli non ne voleva sapere. Adesso si spera che qualcosa stia cambiando, ma purtroppo lo vediamo a livello sociale, ci sono ancora delle difficoltà, quindi le donne hanno una marcia in più, sì, e nella distopia lo portiamo all'eccesso, perché è quello che alla fine cerchiamo di vedere lì all'interno dei libri. Adesso io posso riferirmi al concetto di donna all'interno del mio libro.
Ci mancherebbe.
Ma nel senso che tempo fa mi fecero una domanda dove mi chiesero come mai carcere femminile, tutti uomini come guardiani, come agenti, perché vuole rappresentare la supremazia in quel posto, in quel luogo e in quel momento. alla fine il concetto di per sé rimane quello. Sei lì, ti trovi in una condizione di inferiorità e chi ti è sopra, chi ti gestisce, chi ti comanda, rimane una figura maschile. Quando, sì, lo posso dire, non è uno spoiler, quando Mel torna indietro nel tempo, si trova a combattere con una figura paterna che è molto pesante, e alla fine anche lì la figura della donna passa dal punto figura della figlia come persona gestita, è una persona che è dovuta venire a patti col padre anche per gli studi, cioè tante volte.
Scusami, ti interrompo perché in questa cornice dell'eroina distopica e così via abbiamo avuto una domanda: quanto c'è di voi nelle vostre protagoniste, no? Quindi allora ti chiedo, quanto c'è di te nella tua protagonista, Mel, giusto? Mel.
Sì, quanto c'è di me? Allora, io sono molto in conflitto con la mia protagonista, come penso anche Liliana per alcuni punti di vista, perché in realtà molte volte non farei le scelte che fa lei. Ci sono alcune scelte molto importanti che Mel deve fare all'interno del libro e non so se mi troverei, se trovandomi davanti a delle condizioni del genere, farei scelte di questo tipo. È molto combattuta come relazione, ci sono indubbiamente dei lati di me all'interno della mia protagonista, mi viene da dire che ci sono dei lati di me all'interno dei personaggi in generale del libro.
Sì, questo infatti è psicologico, però è interessante il fatto che tu dica che non faresti le stesse scelte della protagonista, cioè alla fine non dobbiamo per forza identificarci in toto
no,
con i caratteri dei personaggi che scriviamo, questo è,
sì. Ci sono momenti in cui le darei dei ceffoni 2-2 finché non diventano dispari, così. Però poi magari arriverò a una certa età e mi dirò: ma sai che anche tu i ceffoni 2-2 te li saresti meritati ogni tanto, e ci potrebbe stare, ma credo che comunque sia abbastanza normale anche non essere al 100% concordi. Adesso conoscendo Liliana e avendo letto,
passiamo parola così sentiamo che ci dobbiamo preparare.
Io allora, sono
dai,
buonissima.
Liliana,
no, allora
topiche, doppia faccia della medaglia, quindi risorse contro torti subiti, e poi quanto c'è di te nella tua protagonista.
Allora, innanzitutto mi riaggancio a quello che diceva Michela, che la donna è più forte piuttosto che ha una marcia in più. Allora, la donna per forza di cose è stata obbligata ad avere una marcia in più, perché altrimenti non sopravviveva, appunto. Cioè, questo è, perché dai tempi, comunque la donna tirava fuori tutto quello che aveva e anche di più, altrimenti veramente non aveva vita. E anche così, purtroppo, non ha avuto vita facile.
Esatto.
E anche oggi, purtroppo, sotto molti aspetti, ancora non ha vita facile. Chissà, forse riusciremo ad arrivare un giorno ad avere la vita un po' più semplificata, però ecco, è un po' come, cioè alla fine, diciamo, noi abbiamo le gambe un po' più corte di quelle degli uomini e per arrivare nello stesso punto dobbiamo correre di brutto, questo è. Poi ci sono degli ostacoli che sono la mancanza di rispetto, la mancanza di considerazione, ma cioè, sono cose che tutti sanno perfettamente, chi non lo sa perché nega l'evidenza. Poi, quanto c'è di me nei miei personaggi? Sicuramente molto, ma anche in quelli cattivi, perché alla fine noi siamo... anche in quelli cattivi. Sì, perché... non perché io sia perfida, per carità. però in ognuno di noi c'è un mix di sfumature caratteriali infinito. E quando uno scrittore crea una storia, alla fine dove va a pescare le emozioni se non dentro se stesso? E quindi per costruire, per creare un personaggio, attingiamo a quello che è il nostro animo interiore. Ci sono poi sfumature che uno diciamo mostra nella propria vita quotidiana, oppure magari ci sono sfumature che semplicemente rimangono lì a dormire. Però ci sono, perché tutti noi siamo buoni, tutti noi siamo un po' cattivi, tutti noi siamo carini e belli, a volte anche un po' stronzi, bip. Però quindi in ogni personaggio c'è molto, in ogni mio personaggio c'è molto di me. Sicuramente Cora ha ereditato la mia determinazione, la mia curiosità, la mia voglia di mettermi in gioco, perché io sono così al 1000%. E mi aspetto che arrivi il commento di mio marito da qualche parte per confermare la cosa. Sì, poverino, non ha vita facile, con me c'è da dirlo. Però ecco, sicuramente dare un ruolo come quello che ho dato alla mia protagonista femminile in un romanzo come Cavie, insomma, poverina, non ha vita facile. Aveva ragione Michela quando mi diceva, mannaggia te. Però sì. Perché comunque è un po', Cavie rispecchia un po' diciamo le difficoltà che una donna può trovare nella sua quotidianità, ovviamente non a livelli.
Abbiamo una domanda proprio che si ricollega direttamente a quello che stai dicendo tu. Per Liliana, sì. Quanto l'essere madre di Liliana ha scritti da parte di Chiara? Domanda di Chiara Ropolo.
Allora, io ho scritto il mio primo romanzo dopo aver avuto il mio primo figlio. Perché comunque diciamo che prima ho sempre sentito un po' il richiamo verso la scrittura, ma non ho mai trovato la chiave giusta all'inizio. Ho sempre avuto anche moltissima fantasia, quindi dopo aver avuto il primo figlio, non so, si vede che i puntini si sono uniti, hanno creato finalmente il disegno e ho capito qual era la mia strada. Da lì ho iniziato, ho scritto il primo romanzo e ho ritrovato me stessa.
Bello, molto bella questa cosa. Un po' mi ci ritrovo, perché anch'io quando dopo comunque i miei figli ho avuto una diversa fase creativa, quindi effettivamente sì, mi ritrovo anch'io in quello che dici. Allora, abbiamo tante domande e questo è molto bello. Sarebbe meglio se non fossi io la moderatrice, perché sto un po' arrancando. Comunque, allora, c'è Dario che commenta che scrivete personaggi perfidi, li riconoscete nei personaggi più infami perché in mezzo lo date nella vita. Sì, prendiamo la
parola. Dario.
Così.
Nego assolutamente, nego.
Mega.
No, io ti ringrazio.
Dobbiamo fare un flame, lo sentiamo avanti, per un po'. No, questa ne abbiamo per andare avanti, perché abbiamo alcuni interventi molto interessanti. Uno da parte delle ragazze di Bolivia, che è un blog che si occupa di fantasy e di genere, ma era stato anche prima anticipato da un'altra lettrice, esatto, da Lisa Daniele, che parla di eroine mascolinizzate. È una cosa molto interessante di cui si sta parlando anche su quest'estate estere. Ultimamente c'è un articolo del New York Times riguardo questo. Cosa? Un modello di eroina che non è davvero un modello femminista, possiamo dire, né femminile, quanto piuttosto il dare a un'eroina donna delle caratteristiche maschili. Quindi farla diventare praticamente un maschio in gonnella, che è comunque un essere sopraffatore, spacciando tutto questo come una riscossa o come un qualcosa di positivo, una rivalsa della donna, ecco. E quindi il discorso è: va bene o non va bene? Che cosa ne pensiamo di questa cosa? C'è una terza via, magari? Io prima passo la parola a voi. In realtà io mi occupo di queste cose perché studio il femminismo in relazione alla fantascienza, quindi ti preparo sicuro che vi faccio. Passerei la parola a voi scrittrici. Come vedete questa cosa? Cioè, proprio nella pratica, le caratteristiche che uno dà di forza a una protagonista femminile sono le stesse che da un protagonista maschile? Sì, no, perché come la vedete dal punto di vista del metodo di lavoro e dell'approccio della scrittura? Questo
chi parte?
Ah, giusto, devo dirlo io. Parte, non so, prima è partita prima Michela, vuoi dirlo tu, Liliana?
Parto io. Allora, innanzitutto, ma io solitamente quando vado ad usare la forza piuttosto che dei miei personaggi, cioè la proporziono al personaggio, cioè non è che è come non puoi dare alla a un gigante la stessa forza di una persona alta 1,30 m, nel senso, ma cioè, poi quello è una cosa che va contestualizzata. L'unica cosa che mi sento di dire.
No, scusami, l'accenno non fosse alla forza fisica, ma del dominio maschile, cioè l'uomo che prende a calci in faccia,
no, su questo mi verrebbe da dire, cioè, ma dove sta scritto che la donna, per essere, cioè, cos'è che fa la donna donna? Cioè, deve stare a fare la calzamaglia, deve essere sempre tutta carina? No, cioè, l'essere donna, la donna e l'uomo, cioè, questi stereotipi. Boh, mi fa un po' così, nel senso che comunque dove sta scritto che la donna deve essere tutta carina, tutta moine, cioè se vuoi ti prende a pizza in faccia, oppure...
Tu hai detto che cos'è, come deve essere la donna, e questo sono d'accordo con te, non deve essere tutta moine, ma allora io ti rimando, come deve essere la forza? Cioè la forza è dare pizza in faccia, perché noi negli eroi...
No, questo era un esempio giusto per far capire...
Per sviluppare il ragionamento.
No, per me la forza, poi non lo so, io ho quest'idea che io vedo l'individuo, non vedo donna, uomo, cioè secondo me noi dobbiamo comunque valutare le persone o i personaggi che siano in base a come sono fatti caratterialmente, cioè alle forze, appunto, alla forza che a come affrontano, perché alla fine sta lì, cioè tu capisci una persona come è fatta nel modo in cui affronta la vita, nel modo in cui affronta le difficoltà, come reagisce, quindi tu la forza la vedi lì, perché siamo tutti bravi a fare i forti quando va tutto bene, però quando la situazione diventa più complessa è lì che vedi la vera forza. Però io non distingo uomo donna, piuttosto distingo l'individuo o il personaggio. Per me non c'è sesso nella forza, c'è il singolo, cioè come uno reagisce caratterialmente. Secondo me uomo-donna non c'entra niente.
Sì, infatti Deborah ci suggerisce anche che potremmo anche iniziare a ragionare fuori dal sistema binario. Cioè,
esatto.
Non ci sono solo due generi, non c'è solo l'uomo e la donna, ci sono anche altri generi che si definiscono, che negli ultimi anni si stanno affacciando alle narrazioni della scienza con una grande creatività. Tu parli di individuo, parli di personaggio, sono perfettamente d'accordo con te, ognuno reagisce a modo suo, ma quindi secondo te però non è possibile, grazie alla distopia e alla fantascienza, fare anche un discorso un po' più generale, un po' più politico, dove per politico io, attenzione, non parlo di partitini, destra, sinistra, ma parlo di qualcosa che attiene alla polis, che attiene a un discorso generale, cioè nel momento in cui tu scegli di dare alla tua protagonista delle caratteristiche anziché altre, questa è sicuramente una scelta narrativa perché la tua protagonista è in un certo modo, ma non può essere una scelta politica per dire qualcosa in più che vada oltre al come è fatta la tua protagonista, magari per parlare di forza femminile o maschile o di altre cose, secondo te?
Ma dipende, perché comunque non tutti i personaggi che tu vai a infilare nel tuo romanzo hanno questo tipo di ruolo. Cioè, se tu dipende il messaggio comunque o la motivazione che ti spinge a scrivere un determinato libro. Se tu vuoi far arrivare il messaggio che una determinata tipologia di persona deve fare la differenza, allora ti concentri su questo aspetto. Quindi secondo me dipende, cioè non è che tutti i personaggi, ogni personaggio all'interno di un romanzo alla fine ha il proprio ruolo, c'è il personaggio che appunto può avere questo ruolo tra virgolette politico, che prende posizione per lanciare un messaggio bello, tagliente, ok, che spacca in due magari la nostra, il nostro presente, ma c'è anche il personaggio che semplicemente porta avanti altri messaggi che sono diversi, magari non così forti, che vanno a toccare proprio i tasti più dolenti, no, del nostro presente, della nostra società odierna, però sì, cioè dipende dal messaggio che uno vuole lanciare.
Ok. Michela,
allora intanto Intanto chiedo scusa se ogni tanto mi vedete ridere, non è perché sono pazza, è perché passano le domande o le frasi di Dario che è vagamente provocatorio.
L'ultima l'ho persa, l'ultima l'ho persa.
Si sente discriminato.
No.
Allora, in pratica, prima di tutto, secondo me, un romanzo passa tantissimo dalla costruzione dei personaggi. Cioè, se il personaggio è delineato bene e coerente con le sue azioni all'interno della storia e l'autore non cerca di fargli fare chissà che cosa per creare il colpo di scena, allora funziona. Quindi delineare i personaggi nella maniera migliore, nella maniera più approfondita, penso che sia uno dei lavori più importanti per rendere credibile la storia. Detto questo, è vero che si dice la donna magari è più empatica, è più materna, l'uomo è più aggressivo, però è sempre... sì, no, ma queste sono sempre quelle definizioni, quelle schematizzazioni emotive che ormai, cioè, dovremmo iniziare veramente a dimenticare per cercare di andare un attimo oltre. Certo. Ci sono una quantità di cose che ogni personaggio può fare, uomo, donna o qualsiasi altra cosa, che possono essere determinate dal carattere e nient'altro, perché non è il genere sessuale che crea le emozioni. Quindi
scusami, magari per aggiungere una cosa a quello che dici tu, su questo certo. Sono preoccupata anch'io, no? Era anche un po' quello che diceva Liliana, alla fine ogni personaggio ha una sua parabola personale di cui bisogna tener conto, no? Senza stare a fare le cose a tesi. Allo stesso modo, non quando tu fai agire il personaggio sulla pagina, ma quando tu lo vai a studiare questo personaggio, prima
sì.
Di farlo agire,
prima, certo.
Scelte invece di altre. E nel momento in cui tu dici sì, che la donna è materna e l'uomo è forte, siamo tutti d'accordo che sono stereotipi, ma se nella nostra società questi stereotipi esistono e agiscono, forse anche nella scrittura, pur considerando gli stereotipi, dobbiamo tenerne conto, cioè dobbiamo confrontarci anche con l'ingiustizia di un certo tipo di rappresentazione. Ecco, questa è la mia
sì.
È la scelta che mi sentirei di fare.
Guarda, allora io personalmente ti posso dire che ho a che fare con dei personaggi che sono tutto il contrario di tutto, cioè ho creato dei personaggi maschili che in realtà sono molto più paterni di quelli femminili, ho creato delle donne che nella loro fragilità comunque, perché parliamone, Mel non è un personaggio che ha un carattere forte o stabile di per sé.
È interessante anche per quello, appunto, no?
La forza deve tirarla fuori, ma certo. Non è sicuramente una di quelle donne super rampanti che parte con una... Anzi, all'inizio del libro è assolutamente arresa al suo destino e si trova, sì, si trova in carcere con delle donne... vedi Grace, che hanno un carattere assolutamente dominante e che poi in un secondo momento vedremo gestire delle situazioni che magari, come dicevi tu, in una percezione stereotipata sono tipicamente maschili.
Certo, ma abbiamo due interventi adesso, prima di mi avvierei, farei quella che va, come si dice a Milano, nel senso che abbiamo due domande ancora molto interessanti che vorrei affrontare e poi per chiudere un po' questa diretta, questa mattinata, però ci sono due aggiunte di Sergio che fa che appunto come succede nella vita, ci sono donne senza senso materno e padri che sono più materni, direi paterni più che altro. Ognuno di noi ha delle caratteristiche maschili e femminili. Questo nella costruzione di un personaggio è sempre assolutamente necessario tenerne conto, cioè di non cadere noi stessi negli stereotipi che vogliamo denunciare. Allo stesso tempo, nel momento in cui io parlo di stereotipi di forza maschile e forza femminile, tengo conto del fatto che esistono e quindi mi ci devo confrontare. Cosa voglio fare? Voglio rompere con questo stereotipo, con il mio personaggio o no? Anche questa è una scelta. Ok, ci sono tanti nuovi interventi. Io resterei però su quelli che ci hanno fatto prima perché sono
ancora da. Poi magari riusciamo comunque noi a rispondere ai commenti, no? Una volta finita la diretta, magari possiamo andare a commentare anche noi, così per riuscire a rispondere a tutti.
Assolutamente, sì, anche perché sono davvero interessanti. Quindi, però allora riprenderei il commento di Dario Tonani, che parlava di distopia dopo il coronavirus, ovvero dopo questa situazione, gli scrittori e le scrittrici distopiche cosa faranno? Cyberpunk a un certo punto si è visto esaudito da solo, no? E quindi ha detto ok, ciao, il presente ci ha raggiunti, quindi Cyberpunk ha fatto quello che doveva fare in un certo senso. La distopia invece che cosa farà dopo questi giorni? Chi vuole parlare per prima? Chi ha subito l'idea?
Vuoi che rispondo io? Vado io?
Uguale, vai.
Ma secondo me comunque non è che la situazione attuale andrà a esaurire quelle che possono essere le idee degli scrittori, anche perché comunque cioè, nel panorama distopico ci sono dei, chiamiamoli sottogeneri, no? Che anche noi sul sito di Leggere Distopico abbiamo cercato un po' di catalogare, giusto per indirizzare i lettori a trovare magari delle letture più affine ai loro gusti. Quindi, cioè, se vogliamo, di virus se ne è sempre parlato, ci sono una marea di romanzi distopici che trattano la tematica del virus, ma ci sono anche tantissime altre distopie che non hanno nulla a che vedere con i virus e che secondo me comunque continueranno a uscire, a essere scritti e a essere letti. Cioè, poi magari in questo momento, io scherzando, dico attualmente la distopia la troviamo nella narrativa contemporanea, per sdrammatizzare un po', però comunque sarà un genere letterario che secondo me continuerà, magari sarà un po' più conosciuto di prima, a causa proprio della situazione che stiamo vivendo, magari verrà visto con un occhio diverso, magari ci saranno autori che si cimenteranno in romanzi, in storie, in racconti che prenderanno spunto da questo momento. Io personalmente ti dico non lo farò, perché comunque sto lavorando già a un mio progetto che non ha nulla a che vedere con il virus e quindi non è che cambio perché adesso c'è questo attimo presa dal momento, no, cioè, secondo me tutto andrà avanti come è sempre andato avanti prima a livello di scrittura, magari con una consapevolezza diversa da parte dei lettori. E poi, come dicevi giustamente tu prima, Giulia, anch'io sconsiglierei di cavalcare l'onda, se così vogliamo chiamarla, perché prima di tutto, io proprio a livello personale non lo farei, nel senso che non mi sembrerebbe forse molto carino farlo, ma anche perché secondo me dal punto di vista dei virus forse su quell'aspetto lì, su questo filone, forse sì, la gente ne avrà anche un po' piene le scatoline, quello sì. Quindi io, se posso dare un suggerimento, direi andate su altro, distogliamo un po' l'attenzione da questi virus, però vabbè, questo è il mio pensiero.
Michela, tu cosa ne pensi? Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io sono d'accordissimo con Liliana e penso che si debba solo o alzare o spostare l'asticella, nel senso che si scrive di malattie, contagi, drammi legati a virus e pandemie, è da un pezzo. Adesso purtroppo stiamo vivendo una situazione di questo tipo, ma anche a me non sembra, è un po' come lucrarci sopra, pensare di scrivere su questo tipo di problema ora. Sì, bisogna avere una certa distanza dagli eventi, sono d'accordo.
Sì, sicuramente magari cioè prendere le emozioni che stiamo provando in questo momento esaminarle e cioè utilizzarle per lavorare su altro, sicuramente, perché in un momento del genere comunque ti porta a fare riflessioni, quindi anche a cercare di buttare sulla carta quello che provi, però magari in un contesto diverso. Magari.
Ci vuole elaborazione, cioè non possiamo, secondo me, non possiamo pensare di avere un rapporto abbastanza freddo e abbastanza analitico con una cosa di questo tipo, proporla a dei lettori che sono stati investiti da informazioni spesso anche gestite malissimo, non è una cosa che adesso secondo me possa essere fatta in maniera corretta. Anche io come Liliana ho un progetto che è completamente diverso, a parte il fatto che adesso sono combattuta tra due cose diverse, però in realtà ho un progetto completamente diverso che si basa su un altro principio e credo che in generale comunque la distopia serva tanto come analisi sociale. E quindi puntare forse su quello più che sul concetto della malattia, della tragedia in sé.
Qualcuno diceva se il testo cioè merita, perché no, ma sicuramente, ma non è il problema che il testo sia buono o meno, è il problema, è il desiderio. Se il testo proposto è di qualità, perché no? Ma non è un discorso che va a tirare in ballo la qualità, è proprio che insomma il lettore magari non ha desiderio di leggere determinati argomenti dopo quello che sta succedendo.
Allora, io mi trovo d'accordo con Luca, oltre che sulla qualità del testo, che poi alla fine paga sempre, mi trovo d'accordo quando dice che si è scritto distopie per 70 anni, anche per più di 70 anni, voglio dire, la distopia in genere che è dal XIX secolo che è in auge, quindi e se ne scriveranno ancora.
Certo.
Allora, per mescolare un po' la domanda di Dario, ovvero la distopia dopo il coronavirus, e l'esortazione, scusate, di Elisa, a fare qualcosa, a scrivere qualcosa approfittando di questi giorni, io direi, per quanto mi riguarda, aggiungere una cosa alle vostre con le quali sono sostanzialmente d'accordo. Allora, intanto non sono solo i protagonisti e le protagoniste che quando sono messi sotto pressione tirano fuori il meglio di sé. Io da editor indipendente che ricevo tanti manoscritti ogni mese, che lavoro con editori di fantascienza e che chiudo una collana, vorrei dire che dopo questa emergenza sociale, dopo questa situazione che vediamo molto pesante, io mi aspetto qualcosa di più adesso dagli scrittori e dalle scrittrici di distopia. Mi aspetto una nuova comunità e una nuova riflessione, perché come ha detto Michela, l'asticella si alza. Quindi nel momento in cui noi passiamo per delle avversità, se ci vogliamo ritenere scrittori e scrittrici di una certa caratura e di un certo livello, dobbiamo tenerne conto e dobbiamo alzare l'asticella anche in quello che scriviamo, perché ricordo che la distopia che stiamo vivendo noi in questi giorni di coronavirus non è nulla rispetto a quello che stanno vivendo ad esempio le persone siriane che adesso sono a Lesbo, in un'isola che brucia, in un'isola che non ha nessun tipo di tutela, sono nulla rispetto alle persone del Sud America che migrano ogni giorno e che incappano nelle rotte dei narcos, e potrei continuare così ad libitum, le persone indigene, le persone native, che oggi non solo in Brasile ma anche in India vengono brutalizzate in tutti i modi. Quindi la distopia che noi stiamo vivendo è solo un piccolo assaggio di quello che i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo vivono adesso.
E qui
è anche una cosa positiva, non solo perché non è, nessuno spera di trovarsi nelle avversità, ma anche perché noi con i nostri mezzi superiori, siamo più tranquilli, siamo a casa, possiamo tirare qualcosa di meglio fuori per tutti. E l'ultima cosa relativa alla sfida, sicuramente questi giorni per scrivere possono essere preziosi. Io da teorica dell'astrologia, insomma, chiamatevi come vi pare, studio la scrittura, studio i metodi di scrittura e dietro le quinte, potrei provare a suggerire che più che scrivere delle cose adesso le cose si scrivono a voce ferme, possibilmente, perché poi chissà se si fermeranno mai, però le cose si scrivono dopo, con calma e gesto, dopo che si è fatto un lavoro preliminare, che in questo caso può essere anche che cosa succede dentro di me, Quindi questi giorni in cui siamo a casa sono dei giorni, anche soprattutto per chi scrive, in cui confrontarsi con ciò che viene prima dell'idea. Quindi più che buttarsi subito magari sul racconto o sul virus o sul genere, potremmo provare a vedere appunto le nostre sensazioni, a pensare a dei personaggi in questa situazione, a fare caso a tutte le cose della nostra quotidianità alle quali prima non facevamo caso. Perché poi questo sguardo nella scrittura si riflette. Questa riflessione, credetemi, nella costruzione dei personaggi e anche delle ambientazioni, poi risalta tanto. Cioè, io sono in grado, ma non solo, anche chi legge è in grado di vedere il grado di elaborazione, è in grado di vedere l'elaborazione che c'è dietro. Magari se ne accorge, non lo sa dire, se ne accorge a livello del subconscio, però si vede, traspare. Quindi questi sono giorni, secondo me, in cui si può stare e osservare cosa abbiamo intorno, ma soprattutto cosa succede dentro di noi. Scusate, volevate aggiungere qualcosa?
No, che io volevo ricollegarmi a quello appunto che stavi dicendo tu, insomma, delle diverse situazioni difficili che ci sono in tutto il mondo, che comunque c'è, è per quello che io ogni tanto dico, la distopia non è solo fantascienza, perché comunque noi la viviamo qui, questa, in questo momento, ma ci sono tantissimi altri tipi di distopie che persistono nel mondo.
È che sembra sempre debba essere qualcosa di estremizzato, no? E di eccessivamente lontano, eccessivamente futuristico, studiato a tavolino per creare sensazionalismo. Non è così perché ci troviamo costantemente, se ci informiamo, se ci guardiamo attorno, come diceva Giulia, in tutto il mondo e andando fuori dalla nostra bolla dorata, perché noi siamo nati nella parte giusta, nella parte comoda, e in tanti hanno avuto la sfortuna di non vivere quello che ci siamo abituati a vivere noi.
Bene, allora, qui le domande sono veramente tante e ci sono anche degli interventi molto interessanti. Allora io direi di chiudere un po' questa diretta, così, con la promessa che risponderanno le nostre scrittrici alle domande che sono state fatte. Sicuramente tutti questi spunti servono, spero che siano serviti a voi che ci ascoltate, ma serviranno anche a noi, perché è tanta roba e abbiamo anche il tempo, alcuni di noi hanno anche il tempo, stando a casa, di pensarci su.
Tutti devono stare a casa.
Beh, ma le fabbriche sono aperte, quindi sai, c'è questa piccola, anche lì c'è questa piccola distopia nella distopia, che noi dalla finestra insultiamo quello che va a farti la corsetta, ma poi con l'industria è venuta bene. Vabbè, non ho detto nulla,
restiamo nella distopia. Parte il discorso.
Esatto. Allora, quindi io a questo punto vi saluterei, ringrazio tantissimo tutte voi, ringrazio Mariana Marenghi non solo per la diretta di oggi, ma per veramente il ruolo cruciale che sta ricoprendo in questi giorni con le sue dirette.
Bravissima.
Online, è veramente per noi una finestra sulla cultura e veramente sta facendo tanto per i nostri spiriti, bisogna dirlo. Mariana,
grande Mariana,
grande abbraccio.
Brava Mariana.
Invito tutti voi a seguire la pagina della Ladra di Libri e poi a tornare, a andare alla sua libreria quando la quarantena finirà, perché finirà. Ringrazio molto Liliana Marchesi per il suo impegno veramente sovrumano nell'organizzare la rassegna di oggi sulla letteratura distopica, e ringrazio molto Michela per aver scritto un bel libro che mi ha appassionato, come quello di Liliana del resto, e per essere stata con noi e aver risposto in modo molto interessante che le è stato chiesto. I libri sono disponibili, che dire, corda.
Restate comunque collegati, perché la giornata continua.
La giornata continua, quindi ci vediamo sempre qui su questi schermi.
Esatto.
Grazie di tutto, grazie Giulia, grazie Lil.
Ciao.
Ciao belle donne, ciao a tutti, ciao ragazzi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.